Ciao a tutti da Faz e benvenuti per qualche motivo alla puntata 364 di Boldolai che va in onda nel 2019. A nostra insaputa, perché non lo sapevamo, però ci siamo trovati qua, abbiamo visto delle iconcine verdi, registriamo, più o meno è andata esattamente così. Ciao Nick.
Buonasera a tutti, da lontano ma credo mi senta vicino.
Ciao Fleccio.
Buonasera a tutti, ma soprattutto ai co-conduttori e co-conduttrici tra di voi.
Spero non siano vallette.
O aspiranti tali.
Per fortuna siamo in radio, così non notiamo la distinzione con le vallette che nessuno mostri le cosce in radio. Ciao team.
E neanche con la valletta la città, ecco.
No, di maltesi non ce n'è. Ciao team.
Soprattutto un saluto a Sanremo, dove la redazione avverte vicino Sanremo ormai, con la promiscuarsi l'anno nuovo, sono felice.
Sì, purtroppo l'altra sera durante il quiz, che spero nessuno abbia ascoltato, ma nel caso ci spiace, si è deciso che faremo un'altra volta live di Sanremo, quindi team, prendi la rincorsa perché...
No, tra l'altro, io non l'ho ancora detto, quindi ve lo annuncio in questa circostanza, c'è l'orribile possibilità che mi
che
tocchi andare una serata, no, che io sia una valletta, che mi tocchi andare una serata a Sanremo, perché all'ennesima richiesta dicendo sì, poi i biglietti li compro, poi non li prendevo mai, questa volta pare che ci sia qualcun altro che li prende i biglietti, quindi mi toccherà andare a Sanremo.
No, ma si sbanca allora, live da Sanremo con Fleccio in
viaggio. Ma scherzo. Vabbè, fatti dare un accredito. Tim, tu sappi che ovviamente sei la nostra luce, quindi dovrai farci sapere al più presto, appena verrà comunicato, chi saranno appunto le eventuali co-conduttrici o vallette o sticazzi, come volete chiamare, come saranno organizzate le serate. Quindi l'anno scorso ad esempio abbiamo fatto il venerdì perché c'era i duetti e quella roba là. Quest'anno non so come
il roster quest'anno sarà una delle mie principali preoccupazioni, tranquillizzo, sarò sorpreso.
Anche dal mio punto di vista è una grande preoccupazione, ma credo in un'accezione diversa dalla tua. E basta, insomma, quindi aggiornaci, perché siamo tutti veramente in ansia per questa cosa. Poi magari capiterà che io sia in vacanza la prima settimana di febbraio e non possa esserci, ma questi sono dettagli.
Aggiungeremo, e Sanremo che verrà da te, saremo.
È una minaccia chiara anche, va bene. Questa settimana, al di là delle partite di Natale che ci interessano il giusto, nel senso che si dice spesso le NBA a Natale o da Natale o verso Natale fa sul serio, non mi interessa quale sia la versione corretta, faccio solo presente che prima dell'altra notte la migliore squadra ovest aveva inanellato 4 sconfitte in fila e la peggiore squadra ovest 4 vittorie in fila, quindi non sono così convinto che fosse un momento serio per parlare di entrambe le squadre, però fa niente. Quindi non andremo nel dettaglio a vedere nessuna partita, perché chi se ne frega delle singole partite, non valgono più di un 82esimo o in alcuni casi poco più se si considera che diverse squadre hanno garbage dallo Star Game in poi. Vediamo un po' la situazione della seconda fascia delle due conference, anche se poi in realtà rispetto a quando ne abbiamo parlato
sono diventate la prima fascia,
sono diventate la fascia 1B, ecco, una cosa del genere, ma ci arriviamo dopo. L'altra questione invece è stato Carlisle in giro con la mazza ferrata a picchiare gente a caso, e io ho fatto notare che essendo un sogia di Jim Carrey è perfettamente nella parte del Grinch, quindi va tutto bene. E senza andare a ripescare le mail, perché non vi ammorbo con la fine scrittura dei nostri ascoltatori, preferisco andare a braccio e sparlare io, c'erano sostanzialmente due domande. Una era specifica sulla questione, che non so se avete seguito, di Barkley che ha criticato i Mavs e Porzingis perché non vanno in post e Carlisle l'ha risposto, e l'altra era più in generale sull'apporto del post nel gioco moderno. Senza andare a schiantarci contro degli iceberg e a fare delle cose complicate, vediamo un po', insomma, a che punto sta questa faccenda. Per farla in breve, appunto, Barkley diceva che è una vergogna che un giocatore di 2,20 metri giochi a 8 metri dal canestro, e Carlisle ha risposto che l'obiettivo non è che Porzingis faccia le migliori cose possibili per Porzingis, anche ammesso che lo siano, e in realtà poi Porzingis è un giocatore di posta abbastanza mediocre.
Ma che baricentro che è tipo sopra il canestro, quindi
sì, no, ma poi bisognerebbe, piccola premessa, poi bisognerebbe anche valutare che non si può rimanere nelle considerazioni 6-2-20, quindi sei un centro, giochi in post, perché altrimenti, che ne so, LeBron non potrebbe giocare play
Durant,
esatto, dovrebbe giocare un'altra roba e chi se ne frega, insomma, questo fa niente.
I ruoli Carlai, non li fanno i centimetri, ecco.
Esatto, e Carlai poi ha anche risposto a una cosa del tipo: a me interessa che l'attacco funzioni il meglio possibile. E in un concetto di squadra in cui, qua faccio un po' di parafrasi, in un concetto di squadra in cui ogni giocatore fa dei piccoli o grandi sacrifici per il bene collettivo, ha perfettamente senso che non si usi un giocatore di 2,20 in posto, ma lo si usi in un modo che permette a tutto il resto della squadra di rendere al meglio. Ovviamente poi è stata la solita cacciara tra le due fazioni, ma chi se ne frega. Vediamo noi se esistono due fazioni, se esiste una fazione sola, come la vedete sta cosa. Sia nello specifico dei Mavs che in generale del post, se è morto, se è defunto, se va usato con criterio, se si può ancora usare, quali giocatori devono usare, vedete come affrontarla.
Chi inizia?
Prego.
Ma allora io direi che intanto il modo in cui l'ha affrontato Carlisle, che poi è stato anche ulteriormente banalizzato nelle discussioni successive, secondo me è il modo migliore, nel senso che lui non dice diciamo che ci sia qualcosa di sbagliato in assoluto nel gioco in post. Lui dice: noi, per quel che possiamo vedere noi, il gioco in post è in generale meno efficace del tipo di gioco che invece facciamo noi, che è basato sullo spacing, gioco da tre punti, eccetera eccetera, e quindi che, visto che a quanto ci risulta, essendo roba loro, lo sanno meglio di chiunque altro, per come giochiamo noi, Porzingis ci rende incredibilmente più efficienti e più efficaci giocando in un certo modo, non vedo perché lo si debba far giocare altrimenti. E questa è una questione su cui secondo me non ci può neanche essere discussione, perché lo sa Carlisle che cosa è meglio e cosa non è meglio per il suo tipo di gioco, quindi su questa prima fase non si può discutere. Poi sulla seconda fase, su quella secondo me volendo si può discutere, io sono d'accordo con Carlisle, però accetto, su questa accetto anche che ci sia dibattito, è il discorso di dire: e comunque in generale in questo momento il gioco in post non è, diciamo così, la strada migliore per costruire un attacco NBA. Ma in questo, secondo me, non dà un giudizio di valore, dà semplicemente un giudizio di fatto. E lui lo dice anche, dice: ditemi voi, se il gioco in post fosse più efficace, perché in questo momento non lo sta facendo nessuno? E dove sono quelli che giocano in post e che vincono l'NBA? Non ci sono, perché in questo momento storico il gioco in post è meno efficace di altri, e quindi non si vede perché uno debba, visto che non ci sono punti di stile, siamo tutti d'accordo sul fatto che è molto bello un movimento in post ben fatto esteticamente, ma visto che non ci sono punti di stile non si vede perché uno debba fare uno stile di gioco perché è più bello se è meno efficace. E diciamo, questo secondo me chiude abbastanza il discorso, perché che esteticamente sia gradevole il gioco in post credo che siamo tutti d'accordo, ci siamo cresciuti tutti, però un conto è l'estetica e un conto è cosa devi fare per vincere delle partite.
Tim, dici?
Un argomento scivoloso su cui...
Scivola, come il pinguino, cos'era in Fight Club? Scivola, ecco.
Se prendi una posizione definita, sbagli a prescindere.
Sì.
È un'epoca di transizione. È chiaro che i Mavs non hanno un giocatore di post, perso Jordan, quindi Porzingis non lo è mai stato. Quindi da un punto di vista tecnico, Carlisle lo capisco perfettamente. Capisco anche quando fa un po' il paraculo, perché credo che fondamentalmente arrivato a quei livelli in capo allenatore è molto simile a un capo dell'industria europeo, che è un allenatore di Premier. È un politico fondamentalmente, oltre che un ottimo tecnico, e quindi fondamentalmente dice quello che si vuol far sentire, quello che piace alla gente, a determinate opinionisti, come presumendo il fatto che non ci sono le alternative. Le alternative, volendo, ci sono, però non vengono esplorate, un po' perché se l'85%, se non il 90% dell'NBA va in una certa direzione, tu alleni in quella direzione lì, anche perché può darsi che tra una settimana quattro giocatori diversi giocheranno con Dallas e tu devi improntare una regular season fondamentalmente che abbia il 60-70% dei giochi, se non identici, abbastanza simili, quindi l'omologazione è molto più importante rispetto agli anni scorsi. E soprattutto mancano interpreti, se ci sono non vengono cavalcati in modo specifico, se non quando magari ci sono situazioni come nei playoff. Ricorderete, penso, l'ottima serie di un giocatore dei Blazers che poi se la prese anche con un noto tra virgolette opinionista che spiegava che il midrange era morto e fondamentalmente aveva vinto la serie con il midrange. Non ci sono, ci sono, cioè, si rischia la guerra di religione che è sbagliata a prescindere. Barclay non è nemmeno fesso quando parla dei giocatori del 20, che è una vergogna che non vadano sotto. Non va scordato che Barclay è centimetro per centimetro il miglior rimbalzista della storia NBA, se non è il primo e il secondo con Rodman, ma insomma siamo lì. Quindi quando tra virgolette, quindi è un giocatore che tra le altre cose della fisicità e della cattiveria ha fatto fondamentalmente fortuna, e credo che finisse le regular season in condizioni fisiche pietose, perché fondamentalmente andava sempre dentro a prendere le botte. Quindi non è uno che parla dall'alto in non so quale prosopopea, per quanto fondamentalmente si ponga in modo abbastanza antipatico. Però per chiudere, politicamente scorretto, all'NBA di oggi il politicamente scorretto serve, perché altrimenti parleremo sempre delle stesse quattro cazzate dal mio punto di vista. È chiaro che l'NBA soffre di una certa omologazione. Negli anni 90 c'era Don Nelson e nessuno gli rompeva le palle quando spiegava che fondamentalmente l'NBA andava in un'altra parte, per quanto fosse criticato. Invece qui probabilmente l'NBA è molto più divertente da questo punto di vista. Se gioca così, non rompete le palle, questo è il gioco, stateci. Tenderei a essere un po' meno netto delle posizioni dominanti che girano adesso, lo sapete come la penso. Però fondamentalmente Carlisle è un paraculo molto più di Barclay, e meno male che c'è il Barclay della situazione a scuotere un po' le acque, anche perché sennò la regola sarebbe una cosa.
Ok, Barclay tirava in proporzione alla sua era un numero di triple paragonabile a quello che tirano i lunghi di adesso, e li tirava col 28%, quindi forse sta anche un po' rosicando perché lui non era in grado di fare quello che fa Porzingis. Ma a parte queste battute, l'altra questione è, non sono così sicuro che a Nelson non si rompessero le palle, uno. E l'altra è, però, soprattutto, se uno, Nelson, faceva una cosa diversa, gli si rompeva le palle, ma la maggior parte dei commentatori non era contro il gioco del tempo. Se tu fai una statistica dei commentatori principali, ovviamente non è che vado a prendere noi, della NBA in America, non sono così sicuro che la proporzione sia la stessa. Cioè c'è tanta, una frangia abbastanza corposa di ex giocatori e opinionisti che spingo in una certa direzione, quindi non sono così sicuro che il rapporto tra la realtà, la possibile realtà alternativa in termini di, appunto, gioco diverso, e la posizione dei critici sia così sproporzionata a vantaggio del gioco attuale.
Nelson, ma tu puoi anche fare un esempio molto
per uno, certo.
In pratica, ad esempio, con Denissel, che se lo ricordano in pochi, e faceva sembrare run and gun di D'Antoni, fondamentalmente il gioco di Mike Fratello. Cioè ci sono sempre stati degli eccessi,
però esatto, occhio agli eccessi, cioè non prendiamo gli eccessi per forza,
sì, no però
anche come interpretazione, cioè glieli si rompeva il cazzo in realtà anche a loro, cioè a Don Nelson tutti dicevano sei uno sfigato, se giochi così non vincerai mai un cazzo, e che era vero, perché poi il concetto è che non esiste un basket giusto e un basket sbagliato a prescindere, esistono diversi tipi di basket a seconda dei diversi momenti storici, e per quel momento storico lì Don Nelson era uno sfigato, perché per come era il basket dominante in quel periodo, il basket di Don Nelson non andava bene, e adesso se tu sei Phil Jackson e provi a fare il tuo basket di allora adesso, e il tuo basket di allora adesso non funziona, ma non vuol dire che sia migliore o peggiore, vuol dire che semplicemente ogni momento storico, a seconda anche e soprattutto, secondo me, di come cambiano le regole, di come cambia la fisicità e quant'altro,
e di come cambia la formazione tecnica dei giocatori, perché in realtà poi è difficile scindere la causa dalla conseguenza. Cioè io non so se Steph ha indirizzato il cennio o se Steph è capitato in una direzione già, non lo posso sapere questa cosa qua. Sicuramente un po' l'ha spinto in una certa direzione lui, e ci mancherebbe altro, figuriamoci se non gli si riconosce questo merito, però poi è anche difficile capire bene. Tornando poi, Nick, aggiungi tu qualcosa se vuoi.
Io non lo considero globalmente superiore, adesso faccio da uno spunto, non è che Steph lo consideri globalmente superiore a un giocatore come ad Harden, ad esempio. L'unica differenza tra i due è che quello è capitato in un contesto tecnico differente e quindi ha inciso di più. Io non credo che Harden sia globalmente più scarso o abbia inciso meno a livello offensivo. È capitato in un contesto più arido da un punto
quello
di vista
sicuramente.
Di più. Non giocava insieme a Clay, non giocava insieme a Draymond, non c'era Kerr, per quanto comunque non sia l'ultimo difeso certamente da Tony, però siamo sempre lì, se l'età, tra virgolette, la definisce solo quanto vinci, mi sembra un po' un concetto di Rings, che abbiamo combattuto per anni.
Questo è un'altra storia. Tornando al concetto,
non è tanto quanto vinci quanto sei efficace. Cioè tu puoi anche non vincere niente ma essere molto efficace.
Se non capito una squadra con 5 star è un po' complesso, siamo sempre lì, posso pure giocare a 4 giocatori in post, 4 star, cioè
ma infatti, allora, il discorso del post e del non post, io adesso lasciamo stare come si gioca ora. Il discorso del post, morto o non morto, non è che è morto. Sicuramente è morto se ci si aspetta che l'NBA sia la stessa di 25 anni fa, quindi non si vedrà mai più quella roba lì, o almeno con queste regole e queste tendenze di sviluppo tecnico dei giocatori. Non è che è morto il post. Il post si usa quando c'è una superiorità tale da costringere la squadra avversaria ad adeguarsi o a subire. Quindi praticamente ti serve uno shock, che non vuol dire per forza uno Shaq inteso un 5, perché quello più o meno c'è ed Embiid. Poi magari possiamo ragionare del fatto che Embiid vada in posto meno di quanto dovrebbero i Sixers per come sono fatti i Sixers, ma chi se ne frega oggi. Vuol dire che devi avere situazioni di gioco in cui un giocatore ha una superiorità tale sul suo marcatore diretto che gli conviene andare in post, perché muove tutta la difesa. Carlisle ha detto questa cosa, l'ha detto riguardo a Doncic. Noi abbiamo avuto un enorme giocatore di post che ha segnato magari non questo decennio ma a cavallo tra i due decenni, che era Wade, perché Wade si mangiava la gente in post e si mangiava le guardie di 1,95 m come lui, ma era forte il doppio, pesante un po' di più e li distruggeva. Questo non significa che ad esempio gli Heat non giocassero post, lo giocavano LeBron e Wade, non lo giocava Bosch, però non è che fosse morto, così come oggi non è che è morto. Anthony Davis ne gioca abbastanza di post, ma gioca anche una marea di altre cose, mentre magari il lungo di prima giocava quasi solo post. Shaq è uno dei primi lunghi che faceva il, chiamatelo se volete, rim runner, cioè che faceva il pick and roll e poi si lanciava veramente dentro a fare il roll e non a fare una via di mezzo. Poi ne sono venuti ovviamente una valanga di altri, perché si è resi conto che quella cosa funzionava. E l'altro discorso su cui si basa la un po' paraculata, un po' spiegazione di Carlisle, è che l'obiettivo è avere la maggior qualità possibile di tiro, cioè il maggior numero possibile di tiri al ferro con la difesa che non è schierata davanti al ferro. Semplicemente in base a questo criterio è molto più efficace avere un pick and roll magari giocato anche dall'1 e dal 2 o dall'1 e dal 3 o dal 2 e dal 3, comunque non necessariamente da giocatori dai lunghi, perché ti sei tolto i lunghi dal centro area e quindi porti un giocatore a concludere al ferro, che comunque è l'obiettivo principale di ogni squadra. Non c'è nessuno che preferisce tirare da 3 neanche dagli angoli ad andare al ferro 1 contro 0. Insomma, in questo modo tu liberi l'area e giochi comunque ad attaccare il ferro. Sono dei modi diversi di farlo, con cui probabilmente è il caso che a cui è il caso si faccia l'abitudine, ecco. Poi ripeto, non è morto il post, è sicuramente ridimensionato, così come magari fra 5 anni saranno dimensionate le triple dagli angoli perché cambieranno le regole, o sarà ridimensionato un qualsiasi altra cosa perché cambieranno le regole. Ecco. Nick, volevi dire qualcos'altro in più, in meno, criticare, aggiungere, togliere?
Allora sì, diciamo che più o meno sull'argomento Carlisle eccetera avete coperto, no, direi abbastanza bene, non c'è granché da coprire. Yes. Volevo un pochino aggiungere, distaccandomi anche un po' dalla cosa, che bisogna cercare di essere un po' meno dogmatici queste cose, andando se volete anche un pochino contro Carlisle. Ora, no, non è il suo caso, secondo me è il caso di Porzingis, a parte che se sei intelligente, numero uno, non vai a rompere il cazzo a Carlisle dicendogli come la gente deve giocare, numero uno, non lo fai quando la sua squadra mette il cazzo sul tavolo praticamente.
Sì, questo in effetti sì,
questo mi sembra.
Vabbè, però è che fai con lo status quo, cioè nel senso, cioè fondamentalmente se un quarto di stagione Dallas gioca da Dio, che fai? Non gli dici,
no,
niente,
bene, però cosa? Io anche fosse che San Antonio non sta brillando, non è che vai da Popovic a dirgli come devono giocare tecnicamente, quello è Popovic, quindi quello è Carlisle, comunque stessa cosa, cioè magari lo sa anche lui cosa devono fare i giocatori. A parte questo, secondo me bisogna essere un pochino meno netti con l'accetta quando si dice che un giocatore ha delle caratteristiche che funzionano o che non funzionano. Ora, ci sono delle cose che varranno sempre. Se un giocatore sa tirare, varrà sempre. Se un giocatore difende forte, varrà sempre. Però se un giocatore è buono in post, è facile dire in questo momento storico non serve a granché. Però si dimentica magari troppo facilmente che 5 anni fa LeBron non andava in post, no, 5 forse un po', 6 anni fa LeBron non andava in post e la gente gli spaccava le gonadi ogni singola sera perché si andava in post, perché si andava in post, perché si andava in post. Allora, dopo tipo 3 anni da questa vicenda, quando LeBron ha iniziato ad andare in post a Miami, effettivamente alcuni risultati riportavano, la gente rompeva le scatole perché LeBron non tirava in sospensione quando la gente passava sotto il blocco. Quello che voglio dire, l'NBA cambia il modo di giocare predominante molto più in fretta di quello che ci immaginiamo, anche se magari i cambiamenti non sono così radicali, dei cambiamenti ci sono, e quindi un giocatore che non serve, aperte queste virgolette, magari in questo momento storico non è l'ideale, magari in questo contesto in cui gioca non è l'ideale, ma non è detto che non lo sarà mai e non lo sarà a breve o da un'altra parte. Quindi un po' io quando vedo, specie magari quando si va in serie di draft, vedo un po' di giocatori, dice ma uno con queste caratteristiche in questo momento non serve. 10 anni fa i giocatori che erano grosso modo grezzi, con delle braccia lunghe, che sapevano fare poco e niente, erano visti come nulla, i twinner erano visti come il male assoluto. Adesso su un twinner la gente c'ha la bava alla bocca perché non vorrebbe avere altre squadre. È un po' a momenti, quindi un po' meno con l'accetta secondo me quando si fanno questi determinati discorsi.
Con Barkley o con
no? No, in generale, no, non per forza.
Ma Barkley con l'accetta avrebbe bisogno, gli farebbe un po'
sì,
comodo.
Sì. No, ma c'è con Barkley. Ce l'ho un po' con tutti. Sono l'anziano che urla le nuvole in questo momento sono io, però ce l'ho però, in generale, come discorsi sì, che vengono fatti.
Anche perché su Barkley poi in realtà sono d'accordo con Tim, nel senso che Barkley è il suo lavoro è anche fare le outtakes.
Certo,
cioè,
certo.
Se tu vuoi un'analisi dettagliata, specifica, introspettiva, nel dettaglio più minuto di come si mette in campo una squadra, non la chiedi a Barkley. Ecco, a Barkley chiedi l'outtakes e lui è anche bravo a fare l'outtakes, ci mancherebbe altro.
Anche tu verso Fast sei bravissimo a fare outtakes, però magari tieni il post puntata, non adesso.
Gli farei delle hot qualcos'altro a Fast, mi farei sì. E non fatemi dire
stavi dicendo.
No, dicevo. Allora, vai.
No, pensavo che fosse una linea, finisci.
No, non so quanto si è sentito, ma dicevo, cioè che va bene che Barkley faccia lo takes perché è il suo lavoro e lo sa fare anche bene. Quindi non è neanche troppo senso andare a mettersi in dibattiti ultra tattici su quello che dice Barkley, ecco, perché non è il suo lavoro fare il dibattito ultra tattico.
No, e non solo, probabilmente Carlisle ha fatto anche da ombrello a Porzingis, che non mi pare esattamente la persona più disponibile verso i media sulla faccia della terra, dicendo lui non ci rompete il cazzo, ha evitato che fosse Porzingis a dire non mi rompete il cazzo, e se Carlisle dice non ci rompete il cazzo, male che vada passa per scontroso, ma se va bene passa anche per quello che ha fatto lo spiegone. Se Porzingis dice non mi rompete il cazzo, lo dice in modo molto meno diplomatico e passa per stronzo. Ovvio. E quindi no, probabilmente c'è anche questa cosa qua, ecco.
C'è anche ovviamente, assolutamente, ma c'è anche un minimo di paraculaggine, c'è in Carlisle, perché ovviamente è un commentatore neutro potrebbe anche dire: guardate, chi se ne frega del dibattito si post o no post, perché tanto Porzingis in post non è buono e quindi il problema non si pone. Ovviamente Carlisle, spostando il discorso sul piano generale, ha anche un po', diciamo così, deviato l'argomento di dire: ma Porzingis in post ci sa andare o no? E che la risposta per il momento pare essere più no che sì.
Io aggiungo, tra virgolette, termine in modo salomonico la questione, è che comunque abbiamo parlato, anche sbagliando secondo me, accapigliandoci, va bene la cosa, non va più bene, su uno spicchio diciamo epoca NBA molto polarizzante, ma tutto sommato nemmeno così lunga, cioè con ridimensionamento dei Warriors, con per motivi fisici al momento, non è detto che magari a breve non possano riprendere quota, ma ragionando da quell'ottica, con i Rockets che probabilmente adesso si danno in faccia anche Westbrook, ci arriveranno abbastanza vicini, abbiamo parlato di un'epoca di NBA dove gli esterni erano molto polarizzanti per un certo tipo di gioco e permettevano anche al resto dell'NBA di andare verso un certo respiro. Io con quel tipo di esterni lì, andando, declinando quella generazione, ne vedo un po' meno, cioè nel senso,
può essere senza dubbio,
no, t'ho capito,
senza dubbio, sì sì, no, ma assolutamente, cioè
anche quella è una cosa carina, cioè nel senso è, cioè, sì, sì. Il tripla doppia vivente da sto punto di vista, o piuttosto che il tiratore nonsense come Kerry che rende in quel modo, erano delle anomalie secondo me più che delle, sì, delle regole. Adesso se l'NBA torna molto più tra virgolette canonica nei top, probabilmente cambierà anche un po' il gioco, poi vediamo.
Sì sì, ma è stata un'anomalia Jordan, il gioco è andato dietro a Jordan, è stata un'anomalia Shaq, il gioco di tutta la Lega sono andati dietro a Shaq, è stata un'anomalia questa e il gioco della NBA sono andati dietro a questa e poi magari cambia un'altra volta, senza alcun dubbio. Sì sì, ma è una cosa molto molto saggia. Ok, altra domanda invece che ci fa Claudio, domanda di fine anno, la NBA lo scorso anno è intervenuta sui Pelicans per l'inutilizzo di Davis, perché non fa le stesse cose per Parsons, Iguodala e sta gente qui?
Costano più un cazzo.
Questo è un modo molto, molto preciso per renderli l'idea.
Ha fatto lo sport, è offensivo, non volevo più entrare in una parte. Però è chiaro che le cose sono un filino diverse, tra l'altro uno dei primi 5 giocatori NBA e gli altri sono dei...
E oltre ad essere i primi 5 era anche l'oggetto di interesse di mezza NBA per motivi che ovviamente altri che sappiamo benissimo, di questi ne frega niente nessuno.
Ma due cose in più, la gente non paga il biglietto per vedere Chandler Parsons e Iguodala, ma paga il biglietto per vedere Anthony Davis. Sì. Anthony Davis l'anno scorso era sano con un pesce, Chandler Parsons non è mai stato sano, Iguodala è vecchio finito. Cioè è anche difficile per la NBA dire forse dovrebbero giocare, cioè.
Sì, no, esatto, cioè Parsons, al limite l'associazione dei giocatori potrebbe avere su Parsons, ma cosa vuol dire uno che ha giocato credo tipo 50 partite in 5 anni, cioè sì, deve giocare di più, con che argomenti vai a lamentarti di cosa, quindi ecco. E, va bene, quindi chiuse queste discussioni, a me interessava, come dicevo all'inizio, parlare di quattro squadre, due est e ovest, che in teoria sono la, diciamo, la seconda fascia delle rispettive conference, in pratica forse non sono così tanto secondi, perché se guardiamo le classifiche come l'altra volta avevamo preso il momento giusto in cui le teoriche quattro favorite dell'inizio, cioè Milwaukee, Philadelphia, le due di Los Angeles, erano le prime quattro posizioni 2-2. Se guardiamo adesso, i Clippers e Philadelphia sono quinti di qua e di là, perché c'è dell'altra gente di mezzo, quindi forse è il caso di parlare di altre squadre. Di Denver e Houston parleremo un'altra volta, ci sarà tempo, non c'è fretta, anche perché sono squadre che hanno diverse cose da seguire nell'evoluzione della stagione, quindi a ovest andremo con Dallas e Utah, che è di attualità anche per lo scambio. Iniziamo però dall'est, perché con 8 sconfitte, che sono 3 più di quelle di Milwaukee, ma 4 in meno di quelle che ha Philadelphia, ci sono Miami e Boston. Anche qui, come partiamo da Miami, come per il discorso che avevamo fatto allora per Milwaukee e Fila, a che punto stanno, se ce l'aspettavamo, se non ce l'aspettavamo? Di Miami io inizio semplicemente con due dati, che sono 15-1 in casa, 17-2 contro la conference. Quindi, se si vuole vedere l'Est come una conference un po' più scarsa, eccetera, eccetera, è chiaro che Miami sta piallando la sua conference, 5-0 in division. Però è anche vero che di Miami è abbastanza spaventoso il 6-0 all'overtime, se te li porti punto a punto sei assolutamente morto. Quindi iniziate col dirmi cosa vi ha stupito in positivo, perché in negativo credo che non ci sia praticamente nulla di Miami, e poi vediamo se c'è qualcosa di interessante nei dettagli, nelle sfumature.
Si può dire che è una squadra con due All-Star?
Secondo me sì, ma è offensivo per gli altri giocatori staccare così tanto quei due dal resto della squadra, eccetera.
Però
sì.
No, va bene, però visto che mi sembra che la dialettica sia un po' sposata sulla squadra di Jimmy Butler e gli altri, che comunque sarebbe di nuovo offensivo per tutti gli altri, secondo me è la squadra di Jimmy Butler, Bam Adebayo e gli altri. E gli altri, come diceva Fazz, sono piuttosto vicini. Poi il fatto che Bam Adebayo venga visto lontano da Jimmy Butler, quando io sinceramente non sono nemmeno così sicurissimo che Jimmy sia per forza uno e l'altro due, quanto sia un discorso di 1A e 1B. Poi nella palla, nei minuti finali la palla c'era Jimmy e non ci piove. Però le cose che fa Adebayo secondo me non sono di minore importanza rispetto,
allora,
a Jimmy.
Diciamo che Butler è sicuramente più imprescindibile. Io, tra l'altro, giù il cappello, almeno fino a questo momento, stagione di Jimmy Butler, perché l'avevamo detto, no, te la sei cercata, sei andato a fare il maschio alfa, eccetera, eccetera. Fin qui è stato, cioè, voto 9.5 credo a Jimmy Butler, perché cosa gli vuol dire? Si sta facendo un culo così in difesa. Non oscura i compagni, fa il playmaker, fa il 3D quando serve, prende la palla in mano quando gli chiedono di farlo e non di più. Fin qui incredibile, ed è uno dei migliori giocatori dell'NBA per differenziale in campo, fuori dal campo, che credo che testimoni abbastanza questa roba. Quindi metterli alla pari non lo so, sicuramente anche Adebayo magari non sarà alla pari, ma è l'1B se Jimmy è l'1A. Entrambi sono giocatori che spostano su due metà campo e che aiuta abbastanza.
Sì.
E poi vabbè, insomma, bravissimi gli Heat a trovarlo, B a credere che sarebbe uscito così, e C a fare in modo che uscisse così, perché nulla di questo è per caso. Perché magari non siamo al livello Siakam di evoluzione, è arrivato in NBA già come un prospetto, anzi è arrivato al college come un prospetto 5 stelle, è arrivato in NBA comunque in lotteria, tarda lotteria, non è che l'hanno preso
fine lotte,
primo giro, sì. Esatto, come no, Siakam, quindi...
però era uscito dal college che era un prospetto a 3 stelle a quel punto.
Ok. Un po' di differenza rispetto al Siakam del caso c'è, però comunque anche qua abbiamo un'evoluzione, certo, pazzesca. Diciamo che rispetto a Siakam lui ha seguito in qualche modo dei binari che erano già abbastanza tracciati, sì. Perché che fosse un difensore della Madonna lo si poteva intuire, che potesse portare palla in certi contesti lo si poteva intuire.
No, almeno dal college no.
Beh, insomma, dai, prima stagione, già guarda, il primo anno Miami faceva il ball handler.
No, quello certo sì, momento. Ma al college l'ha fatto assolutamente
no, tutt'altro. College. Però sì, cioè non voglio togliere Adebayo.
Al college sembrava De Sagana di otto più basso.
Sì. Quindi sì, facciamo anche così. Quanti lunghi... Allora, togliamo quelli facili, tipo Embiid, Anthony Davis, facciamo Jokic. Quanti altri lunghi prendereste davanti a Adebayo per la vostra squadra? Towns?
Sì.
Sì.
Team?
Sì, no, assolutamente nell'elite del ruolo, ecco. Che significa probabilmente che si avvicina non necessariamente ai primi 20 giocatori NBA, ma che comunque no. A livello di efficacia è tra i massimi esponenti appunto del ruolo, quindi sposta. Uh-huh. Più che altro è un giocatore che chiede poco palle in attacco, è un giocatore che non fa il muso, comunque continua a difendere allo stesso modo, anche se non vede le palle per 5 o 6 possessi consecutivi, che è una caratteristica di cui si parla troppo poco in generale, un giocatore poco oneroso, almeno in questo momento della carriera. E devo dire che da questo punto di vista è in un contesto meraviglioso, perché secondo me ha ancora tanti difetti, non li vediamo perché Spoelstra sta facendo i bambini coi baffi. Non è un caso che comunque sia gli abbiamo messo quella batteria dei tiratori vicino, che gli permette secondo me anche una room, cioè una possibilità di operare che non hanno tanti altri lunghi NBA. E qui potremo anche aprire il capitolo sul fatto che Nan gli rende in quel modo, che Robinson sembra un giocatore di catch and shoot, che non abbia mai fatto quello in vita sua, a quel tipo di efficace, con quel tipo di tra virgolette sicurezza. In realtà, a parte Waiters, che è l'eccezione che conferma la regola, voi trovatevi un giocatore degli Heat che non funziona o che non rende più di quanto in realtà non farebbe in altri contesti. Sono tutti sopra, sì, compreso, sì, Butler. Sì. Quindi è una sinfonia da questo punto di vista. Non so se durerà solo per la regola, però ecco, no, la cosa curiosa è che io non intravedo ancora quali possono essere le idee del Bayo, nel senso, se siamo arrivati vicino al potenziale e da qui pochi assestamenti potrebbero essere realistici, o se parliamo di un giocatore che c'ha ancora magari uno o due marce da inserire. Questo non,
secondo me dipende. Io credo che le cose che sa fare non si possano fare così tanto meglio di così. Dipende se si aggiunge qualcos'altro, sì, cambia abbastanza, sì. Stavo guardando che Miami in questo momento ha l'undicesima difesa, sarebbe uno dei peggiori tre risultati di Spoelstra da quando è allenatore di Miami, perché a parte l'ultimo anno di LeBron, che non c'erano più voglia, erano tutti morti eccetera, e a parte l'anno di semi-tanking che c'è stato in mezzo, Miami è sempre stata top 7, top 8, una cosa così. Quindi tenete conto che questa squadra sta anche difendendo male per gli standard degli Heat. Poi dipende anche un po' dal materiale umano, perché insomma con Myers Leonard, Olynyk e Duncan Robinson puoi fare certi fenomeni solo fino a un certo punto, anche se Myers Leonard stanotte ad esempio ha fatto delle robe alla Gobert e si è anche gasato un sacco, però ecco, sono abbastanza episodiche.
Sono anche una squadra che usa molto i rookie,
miseria,
sia Nan che Errol stanno giocando grossi scampi di partita, peraltro a volte vanno anche il clutch time, quindi cioè è normale che un po' difensivamente subisci un po' a livello numerico, però che gli vuoi dire? Cioè?
Già. Stavo guardando varie cose, gli Heat sono secondi in tutta la NBA per effective field goal da catch and shoot, e sono primi per percentuale pura, okay, nel senso che tirano un po' più da due che da tre rispetto ad altre squadre, tra cui una che incontreremo dopo.
Non sono anche primi da tre punti?
No, da tre punti no, sono...
Due erano al momento del quiz, quindi due giorni
fa. Sì, esatto, appena dietro. In questo momento... Però parlo di catch and shoot, quindi non
penso... Ah, ok, scusa.
Sì. Sono una delle squadre che si passa di più il pallone, si passa meglio il pallone, ci sono una valanga di end off, sinceramente molto bello anche da vedere, perché come dicevo prima non c'è nessuno che monopolizzi tranne quando viene chiesto a Jimmy Butler. Questo è anche avere un interruttore on off, cioè adesso faccio il go to guy, l'ISO player, l'hero ball, chiamatela come volete, e per invece il 95% dei possessi faccio il soldatino, non è una cosa facile, è altra cosa che va resa come merito a Butler. Io ripeto, la sua stagione fin qua è una roba assolutamente pazzesca. E poi sì, vabbè, no, delle robe di complemento tipo Duncan Robinson, che in questo momento avrebbe credo la quinta effective field goal migliore della storia dell'NBA perché sta tirando, è tutto verde come le stagioni di Steph e di Clay buone. È tutto verde, una roba allucinante. Prima o poi la smetterà anche lui, però nel frattempo è tutto verde.
Ecco, forse per tornare alla tua domanda iniziale, per dire cosa vi ha stupito degli Heat, quello che forse non avrebbe dovuto stupirci, ma continua a stupirci, è che questi continuano a trovare gente,
sì,
letteralmente dalla strada, e giocatori NBA di alto livello presi dal nulla, perché i Nan, Robinson, eccetera, eccetera, oltre a quelli che prendono bene al draft e poi costruiscono, come Adebayo, come Erro, di cui comunque si diceva per tutti presi troppo alti, e poi loro dimostrano che non solo li hanno presi troppo alti, ma riescono anche a costruirci sopra. E in più prendono questi veramente dal marciapiede e li fanno diventare dei giocatori che definire utili è quasi riduttivo.
Sì, un altro giocatore senza senso, ne parlavo oggi su Telegram anche con Ciombe, è Derrick Jones. Io credo che inizierò a contare la quantità di salti alti almeno 2 metri e lunghi almeno 5 che fa Derrick Jones in partita, perché in attacco lo si vede abbastanza. Ha 3-4 alley-oop in canna a partita in cui letteralmente salta sopra la gente. È capitato con Indiana la penultima partita, era in angolo, ha chiamato l'alley-oop, e quando Holiday, che era il suo marcatore, gli lasciava 3 metri, perché giustamente non stai attaccato da Derrick Jones quando è in angolo, si è girato letteralmente in testa e dentro il ferro. Ma poi le fa anche in difesa, è una cosa allucinante. Quindi fa aiuti dal lato debole, ma mentre stava marcando il tiratore, non mentre era staccato il tiratore. Fa delle cose veramente senza senso. E anche questo è un giocatore che in tantissime altre squadre farebbe fatica a stare in campo, perché alla fine non sa praticamente palleggiare, non ha tiro e in attacco serve solo da rollante. Però appunto lo usano come se fosse un 5, fa il rollante, fa il difensore in area, fa queste cose qua. Ed è un giocatore di 20 kg più o meno. Spolstra, nel senso... Poi magari ai playoff, quando si gioca a basket un pochino più uno contro uno, un pochino più di talento, eccetera, eccetera, fanno fatica. Però fin qua sono una macchina. Pazzeschi.
Bravi, basta.
Assolutamente. La seconda squadra ad est, di cui ci tocca, e lo dico con grande rammarico perché significa anche che succede un'altra cosa tipo questa.
C'è un pezzo di Sirena Pride.
Sì, è morta un po' la Sirena Pride. Ci tocca parlare della Sirena del Pride, cioè del Pride, perché zitti zitti pure questi. Stanno 22-8, vincono praticamente 3 partite su 4. E qui invece ci sarebbe da parlare, nel senso che ad esempio sono la terza squadra dell'NBA per punti segnati da pull-up, quindi tiri dal palleggio. Così, tanto per dirne una, sono... Dov'è che erano messi? No, sono a metà per Post in the Paint, quindi vabbè, questo... Niente di che, sono abbastanza in alto nella statistica per tiri presi senza assist. In teoria hanno tutte le caratteristiche di una squadra che non ha... un record particolarmente brillante, hanno un profilo abbastanza simile a quello di Portland, tanto per dire, e se vogliamo è comprensibile, cioè Lillard e Kemba non hanno pochi punti in comune, eppure questi però sono uno schiacciasassi allucinante e fanno abbastanza spavento. E poi parliamo un attimino anche di Brown e di Tatum. Da dove volete iniziare?
Partiamo da Brown e Tatum, che secondo me sono...
Vai!
Le spine dorsali della squadra, più di Kemba, più di quello che volete. Hanno fatto un passo in avanti entrambi rispetto alla stagione scorsa, e non credo che sia semplicemente non c'è più Kyrie e quindi possono fare più roba, credo che siano semplicemente migliorati proprio per fare tante cose. Brown, c'è un po' troppo il discorso del contratto, perché visto che vale questo contratto, visto che... No, Brown non è il giocatore dell'anno scorso, è un giocatore che secondo me per quel contesto lì fa comodo, fa bene, fa determinate cose, non è secondo me uno dei giocatori che può valere i primi due giocatori in una squadra, ma in quella squadra lì spesso lo è, a volte è anche il giocatore più importante della serata, quindi per ora va bene così e andrei avanti. Credo che in attacco sia comunque ancora un po' troppo monodimensionale come cosa, ma prendere e portare a casa. Tatum è un giocatore che, insomma, delle serie che lo prenderesti, penso lo batteresti sul ferro con la testa per il nervoso che ti fa venire, altre serie che invece fa veramente quello che vuole, ed è uno di quei giocatori che cannibalizza quelli più deboli. È uno che gioca sulle debolezze degli altri, cose così, che è tanta roba. È una cosa che faceva già quando era rookie, ora l'ha portato ancora più avanti. A me è un giocatore che è sempre piaciuto parecchio e sta continuando a piacere parecchio. e credo che sia una squadra, per la prima volta da quando c'è Stevens, che finalmente ha un attacco che funziona e non può semplicemente essere c'è un play migliore rispetto all'altro, c'è stata un'evoluzione da più parti dal punto di vista. C'è secondo me un'altra cosa che è un pochino quel sistema lì che ti porta dei giocatori più o meno presentabili tipo Tice a fargli valere più di quello che sono effettivamente.
Basta. Brown in questo momento sta tirando 52-40-75, quindi se sapesse tirare anche liberi sarebbe 50-40-90, così per dire, per dire.
Sì, mi fa un po' pensare che il tiro da tre è un po' un divago, cioè questo 40 secondo me è un pochino bugiardo rispetto...
Sì, però non sono neanche un po' di tentative a partita.
No, no, tentative
sono 4 e mezzo, tipo una cosa.
Però così. È anche un po' di stagione che fa 35, 28, sì. 37, sì. Quindi...
Sì, sì. Sono, no, 5 tentative e mezzo a partita, figurati.
No, no, ma non è che sta tirando poco o a caso, è che è un po' un divo proprio come stagione al tiro, quindi non so farmi un'idea di dire che Brown è un tiratore o meno. Anche la meccanica non è proprio bellissima.
Fletch, l'hai visti un po' i Celtics o ti rifiuti?
No, perché dovrei
rifiutarmi? Non so, ci sono ottimi motivi per rifiutarci.
Ci sarebbero, esatto, enormi motivi.
Non fare l'anzianata per cui tutto quello che dico lui la riconduce sempre ai... in ogni caso, anche se dico cosa ho mangiato a pranzo. No, no, certo che li ho visti. E devo dire che a volte il basket è un gioco molto complicato e a volte il basket è un gioco molto semplice. A me sembra che la spiegazione del successo dei Celtics, volendo sintetizzare ovviamente, sia che Kemba, pur non essendo forse il giocatore che è Kyrie Irving, ha la testa per fare quello che Kyrie Irving non era capace di fare, cioè inserire il suo talento individuale, che è notevole ma è anche particolare, peculiare, perché non ce ne sono tanti giocatori come Kemba e come Kyrie, e forse in questo momento nel basket vengono un pochino snobbati, però lui sta riuscendo ed è riuscito a metterlo a servizio di Tatum e Brown, e questo cambia tutto, perché in questo modo qui riesci sia a fare da, diciamo, da collante rispetto al talento degli altri due e a renderti utile per quelle che sono le tue caratteristiche, che magari in altri contesti sarebbero, non dico sprecate, ma sicuramente non così utili. E alla fine è tutto qua, perché quando hai tre giocatori che riescono a essere perfettamente complementari e hanno quel talento lì, succedono grandi stagioni, e questo è quello che sta succedendo.
Quest'anno
e Kyrie rosica nel frattempo.
E Kyrie puppa, esatto. Quest'anno hanno anche recuperato Hayward, che continua a essere sfigatissimo. Tra l'altro lui l'ha anche detto, che è abbastanza plausibile, insomma, che alcune delle cose che gli succedono dipendono dall'infortunio grave, perché comunque è roba che ti cambia il fisico, ti cambia il modo in cui il corpo compensa, ti costringe a degli adattamenti anche dal lato buono del corpo. Capitano, insomma, queste cose. Hayward sta giocando una ottima stagione, non è niente a che vedere con quello che era prima dell'infortunio Utah, quindi allora, è un giocatore a 30 milioni, però è un giocatore estremamente utile, un titolare di livello, quello sì.
Avevo capito l'infortunio aiuta.
No, non c'è l'anziano, quindi fatti bravi.
L'avevamo già detta, aiutati che il Celti aiuta,
sì, l'avevo usata anche per un titolo o per una descrizione, figurati, quindi, esatto. Dimmi Tim.
Diversi è qualcosa di assimilabile agli Heat, nel senso che sono squadre schiacciate, polarizzate sull'allenatore, che è fondamentalmente un po' l'uomo franchigia, con protagonisti sicuramente di livello, ma che in qualche modo restano, soprattutto via Irving, più dietro alla lavagna rispetto a chi allena. Cioè, secondo me, la fotografia tecnica dei Celtics, non so se l'avete visto, quel video che girava la settimana scorsa, che secondo me è qualcosa dell'incredibile a livello di feeling tra, ad esempio, il pubblico, l'allenatore e la squadra. Cioè, di solito, voi sapete che quando si avvicina il garbage time, magari si chiede che entrino i classici giocatori di culto, no? O comunque parte il coro per far entrare certi giocatori. In questo caso il giocatore, tra virgolette, talismano è Taco Fall, e mentre stavano dominando la partita, a un certo punto il pubblico comincia a sospirare, nemmeno rumoreggia. Steven sorride e praticamente fa l'occhiolino quasi idealmente facendo l'occhiolino al pubblico, quasi tra virgolette un direttore d'orchestra, non fa in tempo a finire l'occhiolino al pubblico e praticamente fa togliere la tuta Fall, entra e il pubblico impazzisce. Quella sinergia l'anno scorso non c'era, non è tutta colpa di Irving, perché sarebbe ingeneroso assolutamente, però i Celtics secondo me non riescono a gestirlo un giocatore tra virgolette che si è inserito nello stardom, che tende a fare un po' di hero ball e che sia lontano da questo contesto qui. Vengono tutti la stessa pagina del libro, torna ad essere la squadra di Stevens, da questo punto di vista è confortante, però vale quello che avete detto Oliver Hit. Non so se con la rarefazione della palla canestro nei playoff improvvisamente ci rendiamo conto che questa squadra c'ha più difetti di quanto in realtà non palesi oggi, perché la rotazione è buona, non eccellente, cioè un giocatore barometro dei Celtics per certi versi resta Grant Williams, che è un giocatore meraviglioso che però fino all'altra settimana non ha ancora messo una tripla. Poi c'è Theis, cioè gli mancano almeno un paio di giocatori di livello secondo me per ambire a qualcosa di interessante a est. Però a livello sinergico sono probabilmente una delle squadre più interessanti e, come giustamente diceva Nick, quest'anno anche dal punto di vista offensivo sembra una squadra un filino più a concia. Sono anche divertenti, cosa che non erano necessariamente gli anni scorsi.
Sì, aggiungerei alla tua considerazione sulla loro, diciamo, incapacità o impossibilità strutturale ad accogliere certi talenti, che quello di Kyrie non lo può accogliere forse anche nessuno, quindi quello mi sembra un po' un caso estremo, perché finora Kyrie è, non che sia poco, però ha funzionato solo con LeBron e ha funzionato solo perché LeBron è LeBron e non per il resto, e anche lì ha fatto fatica e se ne è voluto andare, tutto il resto nonostante LeBron gli abbia steso un tappeto rosso per fargli fare tutto quello che voleva, cosa che LeBron non ha fatto praticamente neanche con Wade, e nonostante questo Kyrie ha voluto andarsene, quindi ecco,
non vorrei che pensi che non è un fenomeno, pur essendo un fenomeno.
No, chiaro, certo.
Kyrie sta prendendo tante di quegli stacce ultimamente, che bisognerebbe inventarsi un soprannome, non so,
le Stai da Dinwiddie, da Kemba, da un sacco di gente. Non bello, vabbè, però tanto avrà ragione lui, insomma, prima o poi tornerà, forse, chissà, non lo sapremo mai. Va bene, cambiando conference invece c'è un'altra squadra che è estremamente accomunabile a queste, che sono i Dallas Mavericks, che anche qui hanno proprio il timbro del loro allenatore. L'avevamo già detto all'inizio della stagione, bisogna aggiungere che Doncic non ce lo si aspettava così, al di là del fatto che poi magari in alcuni contesti si sta esagerando. Mi veniva in mente la battuta che abbiamo fatto l'altro giorno al quiz, no? che Francesco Mariani ha detto: ho detto Dallas quando si parlava della percentuale di squadra da 3 perché c'è Doncic. Doncic sta tirando il 33% da 3, cioè è come Antetokounmpo. Poi ovviamente i tiri che si prende Doncic non sono quelli di Antetokounmpo, per carità, non sto dicendo niente del genere, però abbiamo una percezione un pochino sballata di questa roba qua, ma non mi interessa, esatto, cioè non è questo il punto. Quindi Doncic è andato nettamente oltre, è andato oltre Tim Hardaway. Porzingis vale un po' il discorso che avevamo fatto l'altra volta che ne abbiamo parlato, quindi io le 3-4 partite che hanno giocato senza Doncic si è visto che in realtà sta un po' meglio di come sembra, perché ha spostato abbastanza. Dallas è stata in partita e un paio l'ha vinte contro tutte quelle forti, insomma, della Eastern Conference. Quindi Porzingis probabilmente è già messo meglio di come sembra nella maggior parte delle occasioni, perché, come si diceva prima, gli si chiede della roba che forse poi alla lunga è meglio anche per lui. Cioè Porzingis probabilmente è un Chris Bosh, adesso prendetelo con tutti gli asterischi del caso, però è possibile che sia un giocatore di questo tipo, ma non mi sembra un'offesa dare a qualcuno di Chris Bosh.
Che ben venga, voglio dire.
Esatto, avercene.
È chiaro che, considerando la percezione che c'era all'inizio, è comunque un downgrade, questo va considerato.
Può essere, se è per questo, però c'è anche gente che ha la percezione di Bosch a Miami peggiore di quella che aveva Bosch a Toronto, solo perché a Toronto faceva 25-12 e a Miami faceva il tiratore sugli scarichi.
Sarebbe tanta roba. Il problema è sempre lì: se tu parti da A e finisci B, per quanto B sia la cosa stellare, è ovvio, così sei considerato uno che è sceso. In questo caso la sua colpa è l'infortunio, la pioggia mediatica di New York, l'etichetta di unicorno. Però vabbè, Dallas, il discorso di Dallas vale in misura minore quello che abbiamo affrontato fin qui nelle due squadre che abbiamo visto. Una squadra assolutamente allenatore dipendente, in più è tra virgolette un po' diversa la dinamica col fatto che Doncic è lanciato verso la stardom, che quindi a differenza delle altre ha un giocatore polarizzante da primissimi giocatori NBA. E, secondo me all'inizio ha sbagliato pure qualcosina Carlisle inizio stagione, secondo me la di overcoaching in almeno 5 o 6 delle prime 10 partite che mi avevo incuriosito, l'avevo viste parecchio. Poi è andato un attimino più a cavalcato l'onda e ha cominciato a fare delle rotazioni, secondo me, tra virgolette, più comprensibili. Resta un complesso allenato alla grande. Il problema è che io almeno non riesco a capire se è una squadra che va dove la porta Doncic, nel senso che è una squadra tolta lui fondamentalmente mediocre, e io continuo a ritenere che lo sia abbastanza, o se magari stiamo sottovalutando il complesso e Doncic si muova in un contesto di squadra forse sottovalutata, per quanto sia ovviamente Doncic un giocatore di primissima fascia. Non li leggo bene a differenza degli altri due.
Concordo pienamente con Tim, cioè avrei voluto dire esattamente le stesse cose. Faccio fatica a capire se è una squadra che, tolto Doncic, sono migliore. All'inizio dell'anno avevo detto, secondo me, tolte le due superstar, il roster di Suns e il roster dei Mavericks sembra simile. A volte mi sembra tuttora simile, a volte assolutamente no, perché come diceva Tim, morto Doncic pensavi ok, questi adesso vanno giù, invece sono stati su. Le ultime 10 partite sono tipo top 10 difesa e top 1 attacco, cioè stanno migliorando col corso della stagione, che è una cosa assolutamente inaspettata. La schedule comincia ad essere una roba abbastanza omogenea per tutti, probabilmente c'è chi ce l'ha migliore o peggiore, ma
chiaro,
non puoi dare solo, cioè non puoi pesare roba di schedule a questo punto. A questo punto cominci a vedere le squadre cosa sono veramente, questi qua sembrano effettivamente una cosa così, ma faccio veramente fatica a capire del perché.
Per dire, a questo punto Dallas ha più o meno la stessa difficoltà incontrata di Miami e di Milwaukee, che hanno record migliori o comparabili, quindi non è che stiamo dicendo che ha avuto il tappeto rosso davanti, ecco.
Esattamente, quindi è difficile da leggere. È difficile anche da leggere Doncic, perché comunque un giocatore del genere, cioè, non è ovviamente magari ancora a livello di quelli di Mamma Santissima, ma non è nemmeno così distante. E come diceva Fazio, anche se non c'è un'efficienza nel suo tiro, cose così, anche se tutto sommato non è esplosivo, e il suo gioco è quello, per ora comunque non c'è nessuno che dice va bene, l'ho messo in saccoccia. Magari ci sono le serate che tira male, ci sono serate in cui lo fanno tirare male, ci sono serate che lo fanno poi tirare in difesa, ma la squadra gira comunque talmente bene, anche con tutti i suoi tiri brutti, con le sue serate storte al tiro, con la sua difesa che non c'è, che cosa fai? Cosa gli dici di male? È un giocatore assolutamente polarizzante, ma nel senso migliore del termine.
È un po' quello che dicevo per Jimmy Butler, è abbastanza sconvolgente la capacità della squadra di compensare l'assenza di Doncic in un quarto d'ora, quindi questo veramente ha mancato credo 5 partite Doncic, una roba del genere. La prima partita giocata da Dallas senza Doncic, ma anche la stessa in cui si è fatto male, era come se Doncic non ci fosse mai stato, perché una squadra perfettamente funzionante, in cui c'era ovviamente abbastanza poco talento, se andava a Porzingis un pochino più spesso, ma funzionava tutto, quindi non c'è stato neanche bisogno di un periodo di adattamento, che per un giocatore che ha uno usage tra il 35 e il 40, credo, adesso non l'ho guardato, ma sarà una roba del genere, è una follia completa. Quindi io credo che siamo più verso il roster di Dallas sottovalutato, che però richiede anche l'asterisco allenato da Carlisle, perché io sono convinto che su questo roster qua ha uno degli altri, facciamo 25 allenatori NBA che non sono Carlisle, Spo, forse Stevens stesso e un altro paio questo non è meglio di quello di Phoenix, ad esempio. Però in mano a sta gente qua, questi roster diventano pazzeschi. E forse questi sono allenatori che a questo punto, ma potremmo averlo visto l'anno scorso con Stevens, non lo so, Spo e Carlisle sono un po' più avanti di Stevens, ma non lo so. Forse a questo punto sono quasi migliori nel tirare fuori il sangue dai cadaveri che non dovrebbero averne più, che nel magari allenare delle squadre teoricamente più talentuose. Poi vabbè, sposta anche visto il titolo con LeBron, quindi non è che sia un imbecille. Carlisle pure ha vinto un titolo con una squadra che di talento ne aveva, però sono degli specialisti nel far rendere bene i cadaveri. Quindi se la domanda di team è questa qua, io tenderei più al forse abbiamo sottovalutato il resto del roster di Dallas, però con la postilla allenata da Carlisle, sì.
Che cominciano a esserti giocatori che sono da diverso tempo che stanno a Dallas, cioè non è una squadra rivoluzionata.
Sì, se togli, cioè quelli freschi sono tipo Brunson e Timardo,
comunque stanno al secondo anno,
che sono al secondo anno, e vabbè, ovviamente Porzingis, certo.
Quindi cioè l'unica novità vera e proprio effettivamente Porzingis, probabilmente gli ha un po' bruciato lo sviluppo.
C'è anche Delon Wright, che però comunque è più marginale di quanto io credessi, sinceramente. Cioè in questo momento è tipo il nono giocatore per minutaggio,
vedi così, effettivamente è un complesso abbastanza oliato, pure quello pesa, perché quasi non... Beh, diciamo che come in questo caso direi che la camera di consiglio se prende del tempo e poi vedremo.
Anche qui la domanda di qui sopra, questa è una squadra che però il talento ce l'ha e ne ha due. Vedete lo stesso rischio che abbiamo esposto prima per Miami e per Boston?
Che senso?
Playoff, altro tipo di basket più basato sull'individualità, sul talento, questi non rendono come stanno rendendo adesso?
Però con la postilla e questi hanno Doncic che ne
vogliono. Appunto.
No, qui la a parte che eventualmente lo fa rispondere alla nostra domanda, perché poi lì i difetti vengono esponenzialmente esposti alla luce del sole, quindi vediamo chi c'è o chi non c'è da quel punto di vista. Però è anche vero che un giocatore come Doncic rischia di massimizzare la situazione, e sì, no, direi che diametralmente opposto rispetto alle altre due. Cioè è un giocatore che potenzialmente vince da solo una serie.
Io sono curioso di vedere Doncic marcato per una serie con vari aggiustamenti, è una cosa che mi interessa molto. Però come dice Tim, cioè, siamo arrivati al punto in cui qualcuno degli aggiustamenti dovrebbe averli fatti. Il fatto che nessuno riesce a farli vuol dire
l'unico forse aggiustamento l'hanno fatto i Clippers, gli ha messo addosso Gesù Cristo
e
la Madonna, e dice vabbè, ok,
abbiamo capito come fermare, è grazie al cazzo che tira addosso Kawhi, Paul George,
esatto. A parte questo, si è fatto fatica a intravedere, ecco.
Non la vedo ancora, arriverà col tempo, ma non vedo una situazione in cui tirano su una difesa contro Doncic come quella che magari strutturano su Harden, ad esempio.
Io credo che una roba del genere contro Dallas sia un suicidio molto più di quanto rischia di essere potenzialmente contro Houston, perché Houston vedi che fa fatica, cioè, teoricamente tu avresti preso Westbrook così come avevi preso Chris Paul anche per ovviare una situazione del genere. Adesso non parliamo di Houston oggi, però teoricamente due contro Harden significa Westbrook, Capela e due tiratori almeno dignitosi contro tre difensori, e in teoria dovrebbe essere un trionfo. Non lo è sempre. Se tu fai una roba del genere contro Doncic, almeno come concetto, non che per forza di raddoppiarlo a centrocampo, secondo me contro questi più gli schiaffi, perché è troppo organizzato Dallas, perché troppo fluido l'attacco, troppo organizzato Dallas perché non finisca a schiaffi. Quindi è una bella questione, vedremo.
Ok, d'altra parte con Doncic è anche una questione non solo tecnica e tattica, ma c'è anche un aspetto comunque di giovane età, impatto ai playoff, rendere ai playoff diverso che reggere in regular season, eccetera eccetera.
Sì, perché... però questo ha già vinto gli europei, ha già vinto con Real Madrid l'Eurolega e ha già...
E resta comunque un'altra cosa, secondo
sono
me,
d'accordo, con tutto però non è...
poi magari così come ci ha stupito fino adesso, questo arriva e gioca ai playoff come se fosse al campetto, per carità, ci sta visto il personaggio, però un minimo di rischio da quel punto di vista lì, più che dal punto di vista dell'aspetto tecnico,
cioè, diciamo che lo considererei il secondo giro ai playoff di Doncic, questo, anche se è il primo dal punto di vista di esperienza e tutto il resto. Cioè, che non vuol dire che è un prodotto finito, però non è neanche a 0-0-0.
Una squadra, cioè che in realtà parecchi giocatori sono infranti sotto sto scoglio. Ad esempio, Lillard ogni tanto ha fatto fatica anche al primo. È vero, sì, che devi anche guardare anche contro chi giochi, però mi dà l'impressione che va col Cruz su un turno relativamente semplice, a meno che non capino dei mismatch terrificanti, però è un po' più difficile. Andando avanti, ne parliamo. Però a livello di resa cos'è oggi? Cioè, tra i primi 5, se non è tra i primi 5 sarà tra i primi 8.
E se ne fai un discorso di MVP è tra i primi 5, di valore assoluto magari non esci, cioè esci dai 5 ma resti nei 10, sì.
Forse non siamo stati teneri, probabilmente è stato anche a un certo punto della stagione, l'avevamo detto più volte, anche sopravvalutato per certi pezzi. Quest'anno in realtà si merita quasi tutto quello che di buono stanno dicendo, perché quest'anno ha fatto uno step di almeno 2/3 gradini, però anche qui siamo in camera di consiglio, vediamo un po' come si sviluppa, vediamo effettivamente la squadra come risponderà nei playoff, però ecco, a differenza delle altre due, qui i dubbi sono tanti.
Ok, passiamo all'ultima squadra del giorno, che sono gli Jets. Se ci si stacca un attimino e si guarda il tutto fuori contesto, Utah ha avuto una delle 10, la decima, credo, decimo calendario più difficile, è come dire, sul passo di vincere una roba tipo 51 partite, quindi comunque è sia sul suo over-under sia su quello che ci si aspetta da una squadra di questo livello. Non ha avuto problemi eccessivi di infortuni tipo season ending o cose così, ha un quintetto estremamente competitivo, perché quando sono in campo i titolari e anche la prima riserva, che in questo momento è Joe Ingles, che fa il sesto, anche se vabbè, poi ogni tanto entra in quintetto quando manca gente, è tutto molto bello, tutto positivo, hanno la solita difesa di alto livello, anche se non sconvolgente, però comunque sono top 10, quindi da lontano non c'è niente che non vada nella stagione di Utah, anche se poi si ricorda che tanto questi la seconda parte di stagione diventano un rullo compressore e da gennaio in poi iniziano a pelare tutti, sarebbe tutto a posto. Quello che fa un po' la differenza è che in realtà quest'anno aiuta la partita probabilmente per andare meglio di così. Ha preso Conley, ha dato una valanga di soldi a Bogdanovic, ha fatto delle robe che in teoria devono essere magari non l'ultimissimo, ma probabilmente il penultimo passo per arrivare a essere una contender seria. E probabilmente non lo sono, non solo guardando la classifica Ovest che li vede in questo momento quinti, ma anche mettendo insieme un pochino di pezzettini. Una delle cose che stona di più è il fatto che attaccano un sacco il ferro, sono super efficienti al tiro, sono tutto molto bello, ma poi praticamente non si passano il pallone. Sono una delle squadre insieme a Portland che si passa meno il pallone, e questo dipende probabilmente un po' dalla chimica tra Mitchell e Conley. Conley male, sinceramente, ma un po' l'abbiamo già detto. Bisogna capire se è mezzo rotto o se è bollito. A me sembra un po'. Io sto vedendo George Hill, che l'anno scorso è andato bene, quest'anno è andato benissimo. Se ci ricorda la stagione che fece a Cleveland, è stata disastrosa, assolutamente disastrosa, e non stava in piedi praticamente. Adesso sembra tornato quello che era Utah. Quindi non è da escludere che Conley abbia ancora da qualche parte un bel paio di stagioni ad altissimo livello. Non sappiamo se possa essere questa, se sia, ripeto, rotto definitivamente o morto, però sicuramente è andato male, ed è andato male almeno per il momento l'abbinamento con Mitchell, che avevamo già detto, secondo me non è il massimo del plug and play, se volete vederla così, cioè non è un giocatore che lo metti, entra e gioca, è un po' ostico. Sta andando un po' peggio Ingles, un po' perché invecchia Prolu, un po' perché manca Favors, con cui lo giocava molto nella second unit, ovviamente non c'è più, perché Utah non ha più la possibilità di avere sempre un lungo di alto livello in campo, perché adesso c'è o è Davis o si va a raccattare Tony Bradley, che ancora non si è capito se sia un giocatore NBA o no, sinceramente. E Utah è un po' in un limbo, e non a caso hanno fatto lo scambio per Jordan Clarkson, che è Jordan Clarkson, quindi è uno che è in grado di costruirsi un tiro, nel senso che si prende i tiri, poi che siano costruiti bene o no è da valutare, e che sia in grado di segnarli o no anche.
E giustamente Jordan Clarkson ha sentito quello che dicevi tu prima, cioè, ah, ma scusate, se è una squadra in cui si tira e non la passa nessuno a nessuno, ma allora
mia.
Allora eccomi.
Esatto, alzo la mano.
Vita, è tutta la vita che vi aspetto.
E quindi bisogna un po' vedere sicuramente l'impatto di Clarkson è stato abbastanza positivo, ma è un giocatore che ha sempre avuto dei buoni periodi, poi anche insomma inframmezzati con dei periodi in cui lo sbatteresti in un stato neanche confinante col tuo, quello oltre.
È la Jordan Clarkson experience.
Esattamente, vedremo. In questo scambio hanno dato via Exum, che ormai aveva fatto il suo tempo nello Utah, pagando anche, magari non tantissimo, però pagando per la cessione, e probabilmente si sono rimasti attaccati troppo tempo. Poi a posteriori è sempre facile fare questi discorsi, però le squadre ci hanno sta tendenza nel fidarsi un po' troppo del giocatore che hanno draftato. Alla fine è l'unico giocatore che hanno draftato loro alto, perché Mitchell era a metà primo giro, Gobert era a fine primo giro, gli altri erano raccattati dalla spazzatura e così via. Ci si sono
costringendomi ad insultare tutti i mormoni presenti, passati e futuri, tra l'altro, in quel preciso istante.
Ricordiamo bene quella cosa, ricordiamo molto bene, e boh, vedremo Exum che fine farà. Exum ha avuto dei picchi, specie in difesa magari contro Harden, anche recentissimi, molto molto alti, però poi boh. Ma non siamo qui per parlare di Exum, ditemi, parliamo di degli Utah.
Io ho difficoltà a capire come fanno una stagione così insomma di Conley e nemmeno così spettacolare di Gobert, che non è una brutta stagione di Gobert, però non è il miglior Gobert, a tirare così bene da tre.
Sì.
Questa è una roba che sinceramente mi stupisce molto.
Ripeto, prima squadra per effective di catch and shoot e in generale spaziali da tre e tutto il resto.
Ma ci pensa Jordan Clarkson adesso.
Beh, no, non adesso. No, lui non può, lui non rovina le percentuali di catch and shoot, però, perché figurati, la palla ce l'ha lui, sono passati agli altri. Cioè.
Ma non sottovalutare quello che può rovinare Jordan Clarkson.
Vabbè, diciamo anche che se vai a prenderti Jordan Clarkson, si sente il rumore della sirena del panico. Non dovresti, perché come diceva Nick, anche se non sei scintillante, se comunque vinci quasi due partite su tre, sta funzionando più o meno le cose, non dovresti andare a prendere Clarkson, però...
No, secondo me non sono abituati ad essere nella posizione in cui sono, cioè nel senso, quello che per altre squadre vuol dire l'amministrazione, quindi qualcosina che devi oliare, girare, rivedere, secondo me li getta abbastanza nello sconforto, perché hanno l'impressione, giusto o sbagliata che sia, che la loro sia una finestra relativamente limitata a livello di durabilità, anche perché comunque sono legati mani e piedi a un giocatore abbastanza avanti con gli anni. Cole, da questo punto di vista, fondamentalmente è entrato in NBA con Oden, se ricordo bene.
Sì.
Quindi, cioè, effettivamente stiamo parlando di un giocatore che gira da una vita. Credo che siano dei dubbi abbastanza leciti, dei balbettamenti abbastanza normali. Exum, da questo punto di vista, è anche giudicabile, perché comunque sia un giocatore che non gli ha funzionato, prima o poi dovevano scaricarlo. Clarkson va bene nei playoff, probabilmente sarà danno su come la grandine, però a questo momento qui è utile perché va a colmargli una lacuna abbastanza importante, che secondo me è quella della quantità. Sono tutti giocatori finesse, che però Ingol soprattutto per certi versi, ma sono giocatori che richiedono almeno uno o due giocatori che portano di, non tanta qualità ma un volume a livello di gioco, a livello di soluzioni, gli diano anche delle soluzioni tattiche differenti. E fondamentalmente, per quanto mi stia simpatico e voglia bene un giocatore come Royce O'Neal, credo che sia uno dei giocatori più vincolanti da un certo punto di vista della Lega. Cioè, secondo me O'Neal in un mondo ideale dovrebbe essere il nono da loro fare.
O'Neal è quello che era, che ne so, Sefolosha, Oklahoma City, cioè una roba del genere, uno che mette in quintetto.
Hanno cercato di raghettarlo verso un Bowen della situazione, cioè nel senso che ti da quella mattonella lì, comunque fai 20-25 minuti, per noi sei utile. Al momento è ancora presto per stabilire se sia impossibile o meno, però uno dei motivi per cui devi ricorrere a Clarkson è perché effettivamente se Bogdanovic c'è al freddore mancano veramente bocche da fuoco, ma veramente gente che tira spesso e volentieri, al di là di come tiri. Quindi Clarkson va bene in un contesto regular season che deve finire. E poi soffrono un po' l'aria rarefatta del vertice NBA o di quello che dovrebbe essere. È comprensibile, anche lo stesso allenatore fino a poco tempo fa ha fatto altro. Colley fino all'altro giorno sembrava uno dei giocatori più invecchiati della Lega insieme a Favors, paradossalmente.
Favors però non so se è New Orleans scarsa, che lui sembra un giocatore che sposta, però la differenza tra i Pelicans con e senza Favors è enorme, enorme.
Quindi, no, io parlo,
non è più così tanto invecchiato, tutto sommato. Dai.
Sì, ma nel senso, al di là del fatto della scomparsa della madre, che se non ho capito bene, sì. L'unico giocatore è scomparso un mese, per un motivo di questo tipo.
Qualcosa di simile.
Cioè, l'impressione che è visiva, al di là poi, non ho il conforto delle statistiche, mi fido. Mi sembrava invecchiato 10 anni, Colle la stessa cosa, ovvio che con un esterno magari molto di più, però anche qui non per fare il paraculo, ma ragazzi, solo il tempo ci dirà. Al momento stanno facendo una stagione abbastanza prevedibile, nel senso che dei picchi ci sono stati, ancora non abbiamo capito se Mitchell è un giocatore da primissimi o solamente buoni livelli NBA, io questo ancora non l'ho capito. L'anno scorso ci sono rimasti un po' male anche i Jets, dove mi aspettavano qualcosa di più. Quest'anno meglio, secondo me, però non ancora bene quanto si aspettavano loro. Che dire, l'unica cosa, sono un filo meno divertenti da vedere rispetto a quanto immaginassi subito, un po' ma noi. Però che qui stiamo nella media, ottima borghesia NBA, quindi ce ne fosse le squadre.
No, alta borghesia qua, altro che media.
Quindi, cioè, stai, è ovvio che stanno a tirare, a cercare per un nuovo.
Sì. Mitchell probabilmente non... Ah, Wade per fare il... diciamo il franchise player, il creatore di gioco principale eccetera, ci ha messo per un anno e mezzo. Mitchell è normale che ce ne metta di più perché non è Wade. Può anche essere che non ci arrivi mai a essere quel tipo di giocatore lì. In questo momento non so se è lui che si fida relativamente del suo tiro o se è Snyder che gli dice di limitare certe soluzioni e così via. Ho l'impressione che abbia un po' la tendenza ad andare dentro a testate. Stavo guardando prima a efficienza in penetrazione comparabile a quella di Jrue Holiday, che gioca insieme ai Cessi, Jamorant, che è un mostro ma è un rookie, e così via. Quindi ci va tanto, non ci va necessariamente bene. Ripeto, l'impressione è questa, che faccia un po' ancora fatica a capire esattamente qual è il suo stile di gioco ideale e se probabilmente è quello che dici tu, Tim, cioè serve volume e lui è l'unico a poterlo garantire, ma magari non è ancora un volume che può reggere. Di Harden non ce n'è tanti in giro, perché poi ogni tanto c'è, o di Westbrook, ecco, cioè una delle grandi caratteristiche di Harden è quella che riesce a essere efficiente nonostante un volume assolutamente folle, e ogni giocatore ha un suo volume ideale. Con Mitchell sono abbastanza sicuro che siamo sempre andati oltre dal primo secondo che ha messo piede,
sì,
in NBA, in lo Utah. però probabilmente quello che serve,
cioè anche quella era la situazione in cui c'era bisogno di uno che prendesse più tiri di quelli che fosse bene per lui,
esatto, è quello che dice Tim, quindi manca gente che tira a prescindere dal come, e lui probabilmente fa quella roba lì. È che se a Dallas Doncic fa quella roba lì, nel momento in cui togli Doncic funziona tutta la perfezione allo stesso modo e i compagni rendono lo stesso, qui non sembra che sia questo il caso.
È comico, ogni tanto li guardi e vedi che ci sono tre passatori sul perimetro che sono, tiri tu, no aspetta, cioè tutto l'istinto
questo
del,
sì,
dell'extra pass, sì, sì. E poi improvvisamente la danno a Royce O'Neal, Royce O'Neal si guarda, io
vabbè, Royce O'Neal poverino, però mi conto col passo, sì sì, è strano. Bogdanovic ha risolto almeno in parte alcuni di questi problemi, però anche lì non si capisce se Bogdanovic, se sia un discorso di coaching staff, di equilibrio eccetera. Bogdanovic è di per sé individualmente stando bene, quando c'è lui in campo Utah è una squadra notevolissima, anche perché il suo cambio era Jeff Green, che proprio in pieno stile Jeff Green aveva dei differenziali in campo fuori dal campo che erano imbarazzanti, non a caso l'hanno tagliato, perché è meglio Niang, è meglio quella gente lì, però quando li vedi tutti insieme vedi che ancora manca qualcosa, è un quintetto che pur essendo molto efficiente, molto forte, lo vedi che ci sono dei pezzi che ancora non sono andati insieme e magari andranno insieme col tempo, magari non andranno insieme mai, o magari mancherà il tempo perché questi hanno fretta e non possono aspettare un anno, non lo so. È anche vero, come diceva Tim, che un conto è quando sei l'underdog ed è facile, e quando la gente dice tanto c'è il primo turno e se vinci un turno è tanta roba. Altra cosa è quando magari ti iniziano a guardare, come dire, ah però questa è una squadra da 55 vittorie, ci sta. E poi c'è il discorso dello small market, che loro sanno di avere abbastanza fretta, perché ok, Gobert e Mitchell staranno lì ancora tanto tempo, il contorno di Gobert e Mitchell non è così garantito che loro possano tenerlo di alto livello per lungo tempo, e questo cambia abbastanza. Qualcuno vuole aggiungere? Perché sennò possiamo anche chiudere la puntata, siamo a posto.
Ma sì, ma se ne riparla l'anno prossimo, siamo in periodo dell'anno in cui dici ma se ne riparla l'anno prossimo, come se non arrivasse mai,
dopo domani. Cazzi.
Nella testa ormai ti dici ma l'anno prossimo è sti cazzi, non succede mai, è come quando maggio dici settembre non esiste.
Mi stavo chiedendo, se gli ascoltatori questa puntata la ascoltano mercoledì, l'anno prossimo è il 2021?
Sì.
Noi possiamo aspettare fino al 2021 di parlare di certe cose?
Noi potremmo rilasciarla direttamente mercoledì.
Questa potrebbe essere una cosa intelligente, in effetti.
Non è il 2020?
No, appunto, se inizia il 2020, l'anno prossimo è il 2021. Se noi questa puntata la facciamo uscire a mezzanotte e un secondo del primo gennaio 2020, l'anno prossimo è il 2021. Quindi possiamo evitare per un anno di parlare di queste cose. Guarda che potrebbe essere un buon trucco. Adesso ci pensiamo. Fletch, tu con i mormoni hai fatto pace, non so, vuol dire qualcos'altro.
Ma no, io con i mormoni ho in generale un buon rapporto. Quella volta lì mi hanno fatto mangiare i coglioni.
anche hai fatto
mangiare i coglioni? No, li incontro spesso sugli autobus, parliamo di Carmaloni, John Stockton, ci troviamo.
Ma dove li incontri? Quando sono i mormoni a Genova?
Giuro, c'è una foto.
Ma poi l'autobus è tuo, praticamente.
Bravo, stavo per dire quello. Quando prendi l'autobus... È come la foto di Fico, no? Il primo giorno da presente alla camera, foto in
giro. È raro, ma mi capita di prendere mezzi pubblici e spesso incontro mormoni sui mezzi pubblici.
E quando dice prendo i mezzi pubblici, nel senso li prelevo, li compro e li parcheggio.
Alla Bravettoni,
no,
diciamo.
Anche perché per come sono i mormoni, poveretti loro, quando salgono sul mezzo pubblico la gente tendenzialmente li schifa e cerca di evitare il loro sguardo, mentre io vado da loro, ma Malone, Stockton, grandi, e loro si illuminano e parliamo del più e del meno del basket dei beti.
Te, Tim, non lo sai, ma abbiamo rischiato la tragedia con Bravettoni l'altro giorno.
Una valle di coppini.
E con me?
No, niente.
E devo dire
che ha minacciato show.
E degli utenti neutrali che non avevano mai sentito parlare di noi, non si ricordavano il nickname di show e l'hanno chiamato l'ubriaco. Che devo dire, è la prima cosa che ti viene in mente pensando a lui, però è stato bello così.
Ah, gli resta male, Morello, eh?
Ma sì, ma fin dei conti è bene così. Si gasa quando ci resta male, quindi va.
Eh sì, sì, lo sai che l'odio è un po' il suo carburante. Ecco.
Esatto. È normale così. Vabbè, basta. Quindi possiamo chiuderla qua. Noi telepaticamente invitiamo gli ascoltatori appunto a non ascoltare questa puntata il 30 e il 31, ma aspettare, così tutto a posto. E basta, niente. Non abbiamo da parlare di Ibra perché non... contesto, non ci sono.
Attenzione che mi è arrivato un sondaggio di Google e vorrei vederlo con voi. Quale dei seguenti sport guardi? Ciclismo, pattinaggio artistico, ginnastica, gare automobilistiche, wrestling e tennis.
Però io vorrei capire cosa vuol dire mi è arrivato un sondaggio di Google, cioè in che senso?
Google opinion.
Un mormone ha usato la
a porta a porta. Al testimoni di Geova c'erano i mormoni che consigliano un sondaggio
di Google. Ci sono i sondaggi di Google che puoi fare per ricevere del denaro. Ma è buoni da spendere.
Chiaro, certo, assolutamente. No, perché sai, mi è arrivato e ho fatto un sondaggio per vincere, è diverso, sai com'è.
No, mi è arrivato, ma ho preso 8 centesimi rispondendo a nessuna delle risposte precedenti.
Però, se non ho contato male, c'era solo una rete in mezzo.
Una rete in mezzo, sì.
Quindi effettivamente Google funziona meglio del previsto.
C'erano alcuni...
Sei profilato bene, ecco.
Alcuni tappeti, tipo la ginnastica, il wrestling, eccetera, ma reti nel mezzo una sola.
Bene, bene.
Google e Cambridge Analytica hanno fatto bene il loro lavoro.
Sono pronto a votare Salvini.
Esattamente, sei un putiniano in fasce. Basta, andiamocene via, così facciamo la post-produzione e usciamo presto, così i primi minuti dell'1 di gennaio siamo fuori. Ma no, questa rischia di uscire... No, prima di mezzanotte è impossibile, però non ci andiamo neanche troppo lontani. Va bene, buon anno agli ascoltatori, buon anno a Lore che torna dagli Stati Uniti, buon anno a Show che è in montagna, non so manco più che giorno sia, però tanto lui...
Forse domenica.
Prima abbiamo scritto, ma quindi registriamo, e lui, ma perché oggi è domenica? Ma cosa sapevo fosse domenica? Incredibile.
Ed ubriaco è giustificato.
Ed ubriaco, vabbè, bombardino sugli sci. Ciao team.
A tutti.
Ciao Nick.
Buonasera a tutti, ci risentiamo direttamente per Sanremo 2026.
Sì, e saremo co-conduttrici noi. Ciao Fleccio.
Ciao a tutti, ma soprattutto a Roberto, con cui abbiamo condiviso una birra un'oretta fa e che ci ascolterà per la prima volta domani o dopodomani.
Perché?
Marbone?
Non è Marbone, anzi, abbastanza avverso, però grande fan di Star Wars e...
Ma è Roberto di Roberto Scopa le Vecchie, se ne compiace?
Potrebbe essere, non lo escluderei.
È Roberto quello di un certo gruppo Lakers?
No.
Non insultiamo.
Per carità, cerco di starmene a tenere abbastanza la distanza, perché sai, finisce sempre come lo stalker di Blades of Glory, lì ci si mette niente.
Please go away.
Vabbè, io dopo aver noi questo chiudiamo l'anno con una puntata totalmente inutile dal punto di vista NBA, una puntata in cui non abbiamo fatto una virgola fuori dall'NBA. Tutto molto bello, ma prendeteci così, o non prendeteci per niente, che forse è meglio per la salute di tutti. Ciao anche da Faz, buon anno e ci sentiamo settimana prossima, l'anno prossimo o mai più. Sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I give my love in